Mazinga. Ragazzi, sono veramente un po'.
Buongiorno a tutti!
Ma ciao!
Bentrovati!
Oggi che giorno è?
Oggi è un mercoledì, ma non è un mercoledì come gli altri, eh?
Eh no, perché siamo tornati dalle vacanze stanchi. Già ormai lunedì è andato, lunedì
bolliti.
È stato lì, però bolliti. E quindi abbiamo deciso di chiamare qualcuno per farci raccontare qualcosa. Quindi super ospite oggi.
Super ospite, ma di un livello che voi non potete neanche immaginare. Vi racconteremo delle cose mai viste prima.
Mai sentite.
Mai sentite soprattutto, ma solo dopo aver sentito niente proprio di meno che i Clean Bandit con Rather Be.
We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be.
E i Clean Bandit ci portavano questa canzone, perché non vorrei che voi tutti che ci ascoltate abbiate dimenticato che siamo negli anni 2010-2014,
nella parte speciale, settimana speciale dedicata a questo quinquennio.
Esatto, e noi vogliamo portarvi però, fare un passo indietro. Questi sono gli anni in cui esordisce e viene portato alla ribalta il genere che prende il nome di EDM, Electronic Dance Music, diciamo un boom clamoroso tra cui i Clean Bandit. Però bisogna tornare alle origini e per scavare, per andare a scoprire bene da dove viene questa musica elettronica, abbiamo deciso di chiamare niente proprio di meno che il più grande esperto di uno strumento musicale molto bizzarro di Torino e provincia. È per questo che abbiamo qui il nostro Gabriele.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito, grazie anche al Politecnico che mi ha messo a disposizione questo fantastico elicottero per atterrare
qui.
Sì.
Si è atterrato su...
Ero in tournée a spiegare, fare dei TED per parlare di questo strumento che non ho mai suonato, pur essendo al massimo esperto.
Però diciamo che c'è una conoscenza tale che se avessi davanti qui subito due note così,
credo che riuscirei almeno a fare una nona sinfonia.
Ecco, così, o meno. A occhi chiusi.
Forse senza mani.
Ma che cos'è? Dici di più? Che cosa si chiama? Che sei venuto a fare?
Allora, in realtà diciamo che si tratta di uno strumento molto particolare, come potete aver più o meno diciamo
immaginato
insomma. Si tratta del primo strumento elettronico di sempre e aveva la particolarità che si suonava senza toccarlo. Quindi questo scienziato pazzo russo che poi è stato più o meno coinvolto in attività di spionaggio con Lenin, Stalin, rintanato, rinchiuso in laboratorio a lavorare. Insomma, una storia molto bizzarra per questo Lev Teremin, questo inventore russo. Si inventò questo strumento più o meno a cavallo tra gli anni 20 e gli anni 30, che era fondamentalmente un mobile in mogano, un pezzone di legno dal quale spuntavano due antenne, una che serviva appunto a controllare l'intonazione del suono e una per controllare il volume, e l'esecutore, quindi senza toccarlo, sfruttando questa interazione di campi elettromagnetici, riusciva a produrre questo suono tremolante, diciamo molto spettrale, che poi ha avuto fortuna anche nel cinema, nelle colonne sonore dei film di science fiction.
Non ci addentriamo nella spiegazione fisica del fenomeno.
Io sono venuto apposta per questo. Io voglio sapere che
i campi elettromagnetici.
Perché queste persone si muovono e riescono. No, vabbè, non fa niente. No, okay. Vabbè.
Diciamo, facciamo una cosa semplice.
Allora,
come funziona?
Fondamentalmente viene realizzato una sorta di condensatore, quindi uno schema a due piastre. Una piastra è un'armatura, insomma, è l'antenna, l'altra armatura è l'essere umano che, appunto, essendo conduttore, crea questo schema capacitivo. In mezzo c'è l'aria, quindi un dielettrico. Variando le capacità, fondamentalmente variano delle correnti e si producono i suoni.
Ma io, questa spiegazione è stata impeccabile. Sono davvero curioso di sapere se anche Giorgio Moroder possedeva tutta questa conoscenza, ma nonostante tutto lui ha prodotto pezzi straordinari come questa Midnight Express. E anche oggi il buon Moroder ci ha dato la nostra dose di dance quotidiano.
Che pezzo, che pezzo.
Bellissimo.
Ma stiamo parlando di altri pezzi adesso, di altre sonorità.
Però tutto sommato ci stiamo
avvicinando. Si assomigliano.
Siamo partiti un po' da lontano con il nostro simpaticissimo amico Gabriele, che è venuto qui a raccontarci di questo strambo strumento che viene dalla Russia. Ma adesso ci tocca fare un passetto in avanti, perché dopo tutti i belli esperimenti del signor Theremin, c'è stata un'evoluzione.
Ci sono stati soprattutto altri esperimenti, ovvero, pensate voi, Robert Moog in persona, quindi noto ingegnere e costruttore di sintetizzatori, quindi la Moog Music, una compagnia che insomma celebra in tutto il mondo per la creazione di sintetizzatori. Bene, anche lui ha iniziato quella sua sperimentazione costruendo proprio dei Theremin. Infatti un piccolo aneddoto che anche lui stesso racconta è che in giovane età si trovava spesso con il padre nel loro scantinato di casa a costruire questi strumenti, sfruttando le uscite settimanali di questo giornalino di elettronica fai da te, un po' per amatori, e quindi lui stesso dice di aver avuto grande ispirazione.
Non male questi giornaletti di elettronica fai da te, se poi i risultati sono prodotti come il Moog. Perché per chi non lo conoscesse, Robert Moog è un
ingegnere e insomma titolare della Moog Music, quindi una grande compagnia che crea strumenti elettronici, sintetizzatori e insomma Theremin. Anche allo stato attuale producono dei Theremin.
Quindi questo strumento, diciamo, con una base, una conoscenza, diciamo, base di elettrotecnica, di fisica, si può anche fare in casa.
Sì, tecnicamente, cioè, sì, alla fine
acquisti da Brico magari due, tre cose,
un Arduino, oh. Alla fine qualcuno costruisce attraverso dei circuiti oscillatori. Ovviamente io non sarei capace. Però
il vero problema è che poi anche quando lo monti, le pubblicità dell'epoca dicevano semplicissimo da suonare, sì. Ma in realtà ci vuole una maestria incredibile.
In realtà ci vuole una benedizione dello Spirito Santo, perché veramente dice la pubblicità dei primi Theremin, soprattutto i Theremin RCA, che appunto denotavano l'accordo tra Lev Theremin, che è andato a New York, e la Radio Corporation of America, quindi la RCA, la società di telecomunicazioni americana e di comunicazioni radio, avevano brevettato questo primo modello. E praticamente si sottolineava il fatto, a livello pubblicitario e commerciale, che fosse molto facile da suonare, bastasse muovere le mani in aria per produrre dei suoni.
Invece
chiaramente,
no.
Chiaramente non è così.
Ci voleva tutt'altra maestria. Prima, mentre parlavamo, ci hai citato una delle più grandi musiciste di Theremin, virtuose,
sì,
del Theremin.
Clara Rockmore, che tra l'altro Theremin si era preso pure una cotta per lei, ma niente da fare.
La storia degli scienziati, degli ingegneri.
L'amore non fa per noi.
Niente da fare, ci dobbiamo accontentare.
Dispiace.
Per fortuna che qui abbiamo della buona musica, e a questo punto ascoltiamo Robin Schulz con Prayer in C.
che mago del mix è diventato Giampaolo. Noi non lo diciamo mai perché ormai ci siamo abituati.
Dobbiamo sempre, sempre ringraziarlo. Riconoscenza.
Un applauso
simbolico, simbolico. Sì.
A posto, vai. Continuiamo, perché abbiamo detto che questo strumento musicale qui è stato utilizzato in tanti campi, soprattutto nel cinema.
Sì.
Ha fatto la storia delle colonne sonore del cinema.
A noi il cinema piace tanto, dobbiamo sempre raccontare di cinema in questa trasmissione.
Ci piace sì, e soprattutto parliamo di cinema in bianco e nero, quindi non piace solo a noi, piacerà anche a qualcuno che ha qualche anno in più di noi, no? E soprattutto il cinema bianco e nero è il cinema di science fiction o horror, quindi film di genere, horror gotico, come possiamo pensare a La sposa di Frankenstein, o poi i primi film di Hitchcock degli anni 40 e 50, tra cui c'è, cioè, Spellbound, che in italiano credo sia Io ti salverò come titolo, e Ultimatum alla Terra, un altro film di fantascienza molto famoso, e negli anni più recenti Qualcuno volò sul nido del cuculo, Milos Forman con Jack Nicholson, insomma, filmone.
Non male.
Anche perché come suono si presta un po' al genere, diciamo, sia fantascientifico che di paura, ti mette un po' quell'ansia.
Sì, ha quel suono un po' creepy, un po' misterioso, quell'alone di mistico, di incertezza.
Tra l'altro anche viene utilizzato un termine proprio dagli anglosassoni per definire questo tipo di suono lugubre, e loro utilizzano il termine eerie, quindi
ecco,
un termine da cimitero.
Cioè l'abbiamo il termine, usiamo quello giusto, giustamente. Ma ci raccontavi anche della musica pop, l'influenza della musica pop a partire dagli anni 80, forse.
Sì, ma 70-80. anche anni 70 possiamo dire. Un esempio potrebbe essere Jean-Michel Jarre, quindi musica new wave, insomma elettronica, primi esperimenti così, e oppure anche in contesti più rock o pop come i Beach Boys. Si parla di Pet Sounds o Jimmy Page delle Zeppelin, che spesso nei live ha fatto queste performance un po' strane con il termine. E da ultimo gli anni 80, classicone proprio del genere, Michael Jackson con Thriller.
Quindi il re. Ma io sono un po' diffidente. Siamo proprio sicuri che i Beach Boys abbiano usato il theremin?
Tu fai bene a essere diffidente. So che sei furbo tu. I Beach Boys, si dice, alcuni dicono che l'abbiano utilizzato, altri dicono che invece si trattasse di un altro sintetizzatore. E questi poveri ragazzi qua non sono mai esposti, non hanno mai detto la verità.
Da oggi hanno la mia fiducia.
Anche la mia.
Viva i Beach Boys.
Il mistero.
Viva i Beach Boys.
Il mistero dei Beach Boys. Questo sarà diciamo uno spunto anche per, volendo, chissà, complottismo sui Beach Boys.
Sì,
in un futuro prossimo.
Credo.
Perché no, qualche teoria sui Beach Boys.
Abbiamo dato anche oggi un bello spunto per riflettere. Noi dobbiamo ringraziare il nostro amico Gabriele. Grazie.
Ringrazio voi, è stato un onore.
Chi saluti? Saluti veloci.
Saluto Sadio Mané, perché ti favo il Senegal ai mondiali e mi è dispiaciuto moltissimo.
Sicuramente accoglierà questo saluto. Se non dovesse arrivare la puntata, gli manderemo il link al podcast, che potete certamente trovare sulla nostra pagina Facebook di Weird Inside, sulla pagina Facebook di Onde Quadre e sul sito www.ondequadre.polito.it.
Ci salutiamo, ci diamo appuntamento a venerdì. Ciao!
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 Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
Per voi e per gli amici,
Weird Inside.